capitolo 21, da 1 a 14. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto poiché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Era la terza volta, quindi si potrebbe dire la volta conclusiva, non ne occorrono di più. Quando ci sono tre prove, sono sufficienti. Gesù si manifestò sul mare di Tiberiade. Sul mare. Sappiamo che nella cultura biblica il mare è il luogo del pericolo, il luogo dove c'è la tentazione, dove c'è la difficoltà. E i discepoli si trovano sul mare quando Gesù si fa vedere presente a loro. Si trovano nel pericolo, nella difficoltà, in un momento di tentazione, si potrebbe dire, della loro vita. Con questo episodio così semplice, l'Evangelista ci vuol far vedere com'è la missione dei discepoli, la missione della Chiesa, potremmo intendere. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo e altri due. Sono sette discepoli. Il numero sette è il numero perfetto della nuova alleanza, mentre il numero 12 era il numero perfetto dell'antica alleanza, 12 patriarchi. Anche 12 discepoli, perché sono il nuovo popolo, la vera continuazione del popolo di Israele. Ma qui siamo nel pieno della novità, siamo già nella Chiesa che va avanti per conto suo e che si sta separando dall'antico popolo che non accetta la testimonianza di Gesù. Quindi con questi 7 discepoli rappresentano la totalità della Chiesa. Alcuni sono chiamati per nome, altri no. Quindi possono esserci tutti. E per primo c'è Pietro, il quale prende un'iniziativa da solo. Io vado a pescare. È un'iniziativa personale. Guardate come comincia questa frase di Pietro, io vado a pescare. Pietro decide un lavoro, decide un'iniziativa, la decide per sé, senza chiedere nulla agli altri, pur trovandosi insieme a loro. E gli altri, veniamo anche noi con te. Gli altri 6 si uniscono a Pietro, non lo lasciano solo, esercitano un'obbedienza. Non è che Pietro ordina venite anche voi. Essi si sottomettono al discernimento di Pietro. Se tu ritieni bene andare a pescare, eccoci pronti. Sono obbedienti, non discutono, si fidano di quel che dice Pietro, anche se il suo discernimento può non essere il migliore, ma essi vogliono rimanere uniti a lui. Pescare, andare a pescare, non è qualcosa di male, non è peccato. Quindi essi si uniscono a questa azione di Pietro. Uscirono, salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. È l'uomo che agisce. L'uomo Pietro e i discepoli uniti a lui agiscono da soli. E quando l'uomo agisce di propria iniziativa, vive nella notte, nel buio, e non prende nulla. Senza di me non potete far nulla, aveva detto Gesù qualche giorno prima. Senza di me non potete far nulla. La Chiesa in missione nel mondo, senza Gesù, non combina niente. Si trova nella notte e non prende nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva. L'alba, abbiamo visto già altre volte, è il tempo di Gesù. Quando sorge la luce, lui si fa avanti. E qui possiamo dire quando gli uomini si accorgono della propria impotenza, incapacità, del proprio insuccesso, quando gli uomini smettono, quando si arrendono, ecco arrivare Gesù. All'alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. La presenza di Gesù è una presenza nascosta, è una presenza, lui c'è, è lui, ma non si accorgono, non ci si accorge che è lui. La presenza di Gesù è una presenza che vuol lasciare sempre la massima libertà, non vuole imporsi. E questa libertà che la presenza di Gesù lascia fa risaltare quello che c'è nel cuore. Nel cuore dell'uomo può esserci o orgoglio o umiltà. I discepoli, se avessero avuto orgoglio nel cuore, non avrebbero ubbidito a quello che quel tale poteva dire. Se c'era orgoglio nel cuore, avrebbero detto alla proposta di Gesù di gettare di nuovo la rete, avrebbero detto: ma abbiamo già provato. Se noi, con tutta la nostra pratica ed esperienza, non ci siamo riusciti, cosa ci vuoi insegnare tu? Se ci fosse stato orgoglio nel cuore, sarebbe saltato fuori questo. Se c'era umiltà nel cuore, avrebbero accolto la proposta, come di fatti hanno fatto. Quindi la presenza di Gesù è nascosta, è una presenza che non si impone. È molto bello vedere Gesù presente in questo modo. Per cui si può manifestare solo a chi è umile e non a chi è orgoglioso. Ma notiamo pure come la presenza di Gesù non è provocata dal successo degli uomini. La presenza di Gesù c'è in questo momento di insuccesso. Lui si presenta liberamente quando vuole. Non è il successo di una missione della Chiesa che fa risplendere la presenza di Gesù. Lui può essere presente quando c'è l'insuccesso, quando non si vede nessun frutto, quando non c'è nessuna soddisfazione. Disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gesù li interpella con questa parola: figlioli. È un termine di confidenza, di comprensione, di amore, di coinvolgimento, come dire: quello che state facendo voi interessa anche a me. Con questa parola, figlioli, Gesù manifesta la sua unità, anche se le loro decisioni erano state prese senza di lui. Figlioli, non avete nulla da mangiare. Si preoccupa di loro, li avvicina nei bisogni più immediati ed elementari, non dà da sospettare nulla, li interpella su fatti più banali, diciamo, della vita, la fame: non avete niente da mangiare? Non li interpella sulle idee o su grandi cose, ma su queste piccole. Ed essi risposero: no, semplicemente no, non abbiamo niente da mangiare. In questo no c'è dentro tutta la delusione di una nozze buttata via, di una fatica fatta per niente. In questo no c'è dentro la verità dell'uomo: l'uomo non ha nulla che possa nutrire, l'uomo da solo non ha niente, non può essere d'aiuto a nessuno. È un no significativo. La vita dell'uomo è vuota. Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Gesù dà quest'ordine preciso. È un ordine preciso: gettare dalla parte destra, non dall'altra. L'obbedienza a Gesù è un'obbedienza proprio, come si può dire, minuziosa. Lui dà un'obbedienza, un ordine preciso, e fa una promessa altrettanto precisa: e troverete. Ora, come abbiamo visto prima, ubbidire a un ordine così di uno sconosciuto richiede spirito umile, richiede spirito docile, spirito di obbedienza. Quell'uomo che parla è un uomo qualunque per quei sette. Non sanno chi è, uno sconosciuto. La loro obbedienza, però, anche a questo sconosciuto, la loro obbedienza è un atteggiamento che li rende simili al figlio di Dio, che è l'ubbidiente, che è il figlio di Dio e il figlio dell'uomo. La loro obbedienza a questa parola di uno sconosciuto tocca il cuore di Dio. Ed ecco il miracolo. Senza saperlo, essi ubbidiscono a Gesù, senza saperlo. In qualche modo questa ubbidienza fatta ad un uomo qualunque è già un atto di fede, perché in fondo è un atto di fiducia che si fa a Dio che è nascosto, che non si vede, l'ubbidienza a uno sconosciuto. E Gesù agisce perché lo Spirito Santo non rimane mai senza frutto. Quando i discepoli diffonderanno Spirito Santo attorno a sé, quello Spirito Santo porterà frutto. E lo Spirito Santo si manifesta in modo particolare attraverso l'umiltà e l'obbedienza. Perché l'umiltà e l'obbedienza sono le caratteristiche del Figlio di Dio. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Deve essere Lui che ci ha dato l'ordine, è Lui. Non si può dubitare, è il Signore. Giovanni, che è così sensibile all'amore, riconosce in questo successo insperato, in questo successo dell'obbedienza e dell'umiltà, riconosce la presenza conosciuta, la presenza di Gesù che egli conosceva in quella persona sconosciuta. Pietro, appena udì che era il Signore, poi è bello che Pietro udì che era il Signore, non si è interrogato, ma hai ragione, hai torto, udì che era il Signore. È bello vedere come Pietro si fida ciecamente del discepolo che Gesù amava. Pietro, lui che ha l'iniziativa di partire, che è capace di decidere così da solo, qui ubbidisce, si può dire, al discernimento del discepolo che Gesù amava. Appena udì che era il Signore, si fida così del fratello, senza discutere. Si cinse ai fianchi il camiciotto più che era spogliato, e si gettò in mare. Si cinse. Con questo vestirsi di Pietro è anche un atto significativo, è ancora un atto di umiltà. Accorgersi della propria nudità e ammettere di essere nudi davanti al Signore è un atto di umiltà, è ammettere di essere peccatori. Adamo si era accorto d'essere nudo dopo il peccato, quindi accettare di essere nudi e di coprire la propria nudità è un atto di umiltà. Pietro accetta di essere peccatore, ma corre da Gesù. Si getta in mare per far più presto, non ha la pazienza di attendere che la barca arrivi a terra. gli altri discepoli vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Se questo viaggio, se questa rete, questa barca rappresentano la missione della Chiesa, la missione degli Apostoli, ancora vediamo l'umiltà di Pietro, lascia che siano gli altri a tirare la Chiesa verso Gesù. Lui va da Gesù. Gli altri verranno, lo seguiranno, anche se lascia loro la fatica. C'è amore e c'è umiltà dentro questi gesti. C'è un po' anche dell'impulsività di Pietro, un po' ancora del suo solito egocentrismo. Che lui quello che pensa fa senza chiedere, domandare, interrogarsi. E la rete è piena di pesci. Piena. Chi rimane in me porta molto frutto. Aveva detto il Signore. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Non dice che videro il Signore ancora. Vedono quello che Lui ha fatto, quello che Lui sta facendo. E Lui, Gesù, pensa a mangiare. Potrebbe sembrare strano che Gesù pensi a mangiare. Ma se pensiamo che le esperienze dei discepoli col Signore, le più significative, le più grandi, le hanno fatte mangiando. Pensate alla moltiplicazione dei pani, l'ultima cena, e i pasti con i peccatori, eccetera. Le esperienze più belle e più forti che hanno avuto con Gesù le hanno avuto mangiando insieme con Lui. Ed ecco, ancora, non possiamo dire una tavola imbandita, ma perlomeno il pranzo, la colazione. La colazione mezza preparata, solo mezza preparata, perché Gesù chiede portate del pesce che avete preso ora. Vuole che essi collaborino adesso al patto. Non è, sempre aveva chiesto la collaborazione, anche alla moltiplicazione dei pani e anche all'ultima cena. E anche qui portate del pesce preso ora. Anche la vostra fatica è preziosa e serve già la vostra vita. Serve la vostra fatica, serve per il vostro nutrimento. Voi, si potrebbe dire, come dice qualcuno anche, vi santificate anche attraverso la vostra missione, attraverso quello che voi state facendo. Voi ricevete nutrimento, ricevete vita e Spirito Santo anche attraverso il compito che svolgete. Allora Simon Pietro salì nella barca. Ecco Pietro ubbidiente e generoso. Sale nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Chi li ha contati? Non sappiamo chi li ha, qualcuno li ha contati nel frattempo, o li ha contati dopo, tanto per, ma cos'è questo numero? Un numero strano, è un numero bello per gli antichi. Anticamente erano conosciute 153 specie di pesci, quindi è un numero simbolico. Poi questo numero 153 viene fuori facendo la somma di tutti i numeri da 1 a 17. Se fate una piramide con la base 17, poi 16, 15, 14 fino a 1, è quella somma di tutti questi numeri. Per la cultura di allora, per gli antichi, era qualcosa di bello. Quindi questo numero significa nello stesso tempo due cose. La completezza è una moltitudine di pesci, quindi c'è la moltitudine dei popoli significati, la Chiesa può portare a Gesù tutti i popoli, tutti, 153 specie di pesci, quindi tutti i popoli possono essere portati a Gesù, raccolti da questa rete. E non è solo la Chiesa raccoglie, sì, ha questa missione universale, ma anche una missione di bellezza che può comporre in unità, in armonia, questa piramide di tutti, che comprende tutti i popoli. Quindi vediamo in questo numero significativo l'universalità e la perfezione della missione della Chiesa, della missione dei discepoli. 153 grossi pesci, non erano solo pesati, pesciolini, ma grossi. Questo lascia intuire come l'obbedienza a Gesù porta frutto. Il vivere uniti a Lui, lasciarsi interpellare da Lui e interpellarlo è fonte di successo per l'opera della Chiesa, di tutta la Chiesa, non delle singole persone, ma della Chiesa unita, che lavora insieme, i sette che lavorano uniti. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Anche questo è detto. Certamente ha un significato anche questa parola nella mente di Giovanni. Se questa rete rappresenta la missione della Chiesa, il compito della Chiesa, benché essa possa raccogliere tutti i popoli così diversi, non si spezza. Queste parole ci mettono chiaramente alla presenza del mistero. La Chiesa è opera di Dio e Dio non è diviso. Quindi la Chiesa è, deve rimanere, rimarrà una nella mente di Dio e nei progetti di Dio. La Chiesa non deve dividersi, benché presente in popoli diversi, gli uni dagli altri, e benché questi popoli siano grandi, ma la Chiesa rimane una. Perché è uno solo il Signore a cui tutti gli uomini, tutti i popoli devono arrivare in unità, dentro quest'unica rete che li salva. Ricordiamo ancora che la rete che tira fuori i pesci dal mare, si potrebbe, per noi che non abbiamo una cultura biblica, essere interpretato come malamente, nel senso i pesci tirati fuori muoiono. Ma tirar fuori dal mare è tirar fuori dalla difficoltà, tirar fuori dalla tenebra, dal pericolo, tirar fuori dal male, è salvare. Quindi la rete che esce dall'acqua con tutti i pesci indica la salvezza di tutti questi popoli che vengono uniti e portati insieme al Signore. Gesù disse loro: venite a mangiare, venite a mangiare. Ecco l'invito di Gesù, e l'invita a comunione e a riposo, perché il mangiare è il momento della comunione, è il momento del riposo. E in questo invito sentiamo il desiderio di Gesù che i suoi discepoli si trovino sempre raccolti a mangiare. A mangiare che cosa? Quello che Lui dà. Quindi è l'invito quotidiano all'Eucaristia, è l'invito che rimane nei nostri orecchi continuamente. non saltuariamente. È una parola che resta scritta anche per noi. Venite a mangiare. Un invito a comunione, un invito permanente a riposare col Signore, a lasciarci nutrire da Lui, a ricevere la sua ricchezza e la sua abbondanza di cibo. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. La presenza di Gesù non è evidente agli occhi, ma è evidente al cuore. Nessuno osava domandargli chi sei. Ci sarebbe forse stato ancora bisogno di far la domanda chi sei, ma nessuno osava perché era evidente che era lui. Che tipo di evidenza? Non quella degli occhi, ma un'altra, un'evidenza interiore. Quell'evidenza che la presenza del Signore ha anche a noi, al nostro cuore, quando ci troviamo uniti all'Eucarestia, quando ci troviamo uniti nel Suo nome a mangiare. Questa è la evidenza della presenza del Signore, che è un'evidenza più forte che se fosse evidente ai nostri occhi di carne, perché questa è un'evidenza che ci prende tutta la vita e che riempie di gioia e che rimane evidente anche se noi siamo attenti ai fratelli attorno a noi. Altrimenti dovremmo con gli occhi stare a guardare a Lui e non vedremmo più i fratelli, non vedremmo più le necessità degli uomini, la fame degli uomini e il nostro compito. L'evidenza del Signore, della Sua presenza, è un'evidenza che ci lascia liberi, anzi ci aiuta ad essere attenti gli uni agli altri. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Queste parole, così come sono formulate, anche ci richiamano gli altri momenti in cui Gesù ha fatto questo gesto di dare il pane, di offrire il pesce. È un accenno chiaro all'Eucarestia. Offrire il pane è il suo pane, quello che ha dato alla moltiplicazione e all'Eucarestia. E il pesce è ancora il simbolo di lui, della sua presenza, perché le iniziali della parola pesce in greco le lettere della parola pesce sono le iniziali della frase Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Quindi accogliere anche il pesce dalle mani di Gesù è come accogliere la sua persona, la sua salvezza, il suo spirito di figlio di Dio. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. La terza volta. Quindi quella definitiva, che vedremo non si conclude così, ma si concluderà con un dialogo personale con Pietro, perché la presenza di Gesù è una presenza nella comunità, ma che richiede la partecipazione personale, richiede o interpella ciascuno personalmente. Noi non siamo dentro la comunità come dei costretti o come se questa fosse una cosa ovvia che dipende dagli altri, no, è sempre una partecipazione libera, personale, che ci interpella singolarmente. però con questa apparizione, con questo incontro di Gesù, già siccome è la terza volta, si conclude sia il riconoscimento suo di risorto, come anche il compito che rimane a noi per il fatto che egli è risorto. Il compito dell'unità, del rimanere uniti, dell'essere in missione, ma una missione che termina ancora ai piedi di Gesù. Perché la rete piena di pesci va trascinata o portata a Lui. Anche questa volta fermatevi su qualcuna di queste frasi o di queste immagini che l'Evangelista ci dipinge così bene davanti agli occhi, e cerchiamo di osservare Gesù, riconoscere la sua presenza anche là dove non è evidente agli occhi, ma dove sappiamo che Egli ci aspetta e ci chiama, dove Egli può anche darci qualche compito che noi magari avevamo cominciato e non è riuscito perché l'avevamo fatto di nostra iniziativa, ma forse Lui è pronto a ridarcelo Lui, e allora si impegna anche Lui, e allora avrà successo. Benediciamo il Signore.